Il radiogiornale.
Buongiorno da Franco Cristini. Ulteriore escalation nelle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Bombardamenti a tappeto dell'esercito americano e Teheran che colpisce ora anche la Giordania. In Ucraina le dimissioni della premier Sviridenko e il presidente Zelensky alle prese con il terzo rimpasto di peso dall'inizio dell'invasione russa. L'Europa e la canicola. In Francia conseguenze anche nella produzione di elettricità. Una decina di centrali nucleari spente o in attività ridotta per l'incapacità di raffreddare i reattori. In Svizzera il consumo di cocaina si sarebbe ormai banalizzato, quasi, lo afferma un'inchiesta giornalistica condotta a Zurigo, San Gallo e Aarau. Per lo sport, infine, a Wimbledon la riconferma di Jannik Sinner in finale. Il tennista italiano batte in 4 set il tedesco Zverev. Iniziamo dunque dalle ostilità in Medio Oriente con bombardamenti statunitensi a tappeto sulla costa iraniana dello stretto di Hormuz questa notte e l'Iran che contrattacca, colpisce le basi militari americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e afferma questi ultimi attacchi hanno reso futili gli sforzi diplomatici degli ultimi mesi. Per gli aggiornamenti abbiamo in studio Bettina Müller.
Tutto ruota attorno al dominio dello stretto di Hormuz che gli Stati Uniti stanno tentando di sbloccare bombardando le stazioni radar sulla costa iraniana, le imbarcazioni dei guardiani della rivoluzione e i siti di lancio di droni e missili. Questo stando al comando militare centrale americano che insiste, lo stretto è aperto, sono passate 140 navi negli ultimi giorni, l'Iran non controlla più i passaggi. Dal canto suo l'Iran ha contrattaccato pesantemente nella notte, ha colpito le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Esplosioni sono state segnalate anche nella capitale giordana Amman, che ha sospeso provvisoriamente i voli. L'Iran ha anche smentito la versione americana sullo stretto, è chiuso, sostengono i guardiani della rivoluzione, verrà aperto solo con un accordo e il Ministero degli Esteri iraniano accusa gli Stati Uniti di avere apertamente violato quasi tutti i termini del cessate il fuoco concluso in giugno e causato il ritorno dell'insicurezza, anche se è l'attacco iraniano contro due navi che stavano attraversando lo stretto che ha dato avvio al riaccendersi di questo ciclo di ostilità. E il capo negoziatore iraniano Mohammad Khalibaf ha lanciato un messaggio minaccioso agli Stati Uniti: il tempo delle imposizioni unilaterali è finito, rispettate gli accordi o pagate il prezzo. La realtà sta bussando alla vostra porta.
Grazie Bettina Müller. L'Ucraina ora con il presidente Volodymyr Zelensky che ha annunciato a sorpresa le dimissioni della prima ministra Yulia Sviridenko dopo meno di un anno dalla nomina e la sua intenzione di formare un nuovo governo. Il cambiamento è inaspettato. Sui suoi retroscena sentiamo le spiegazioni del nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca.
Volodymyr Zelensky si prepara a nominare il suo quarto primo ministro da quando è stato eletto presidente nel 2019 e nel contempo ha intenzione anche di cambiare i vertici di polizia e servizi segreti. Le procedure formali prevedono prima un voto per confermare le dimissioni dell'attuale governo e poi la fiducia al nuovo esecutivo. Il tutto potrebbe svolgersi già tra domani e mercoledì. A quel punto ci si aspetta una nuova girandola di incarichi tra i fedelissimi del presidente. Sviridenko dovrebbe diventare ambasciatrice negli Stati Uniti, mentre Serhii Koretskij, attuale amministratore delegato della compagnia petrolifera statale Naftogaz e considerato molto vicino al presidente, dovrebbe succederle nell'incarico di guida del governo. Al di là del solito appello alla necessità di razionalizzare l'azione di governo, Zelensky non ha fornito grandi spiegazioni per questa sua decisione di cambiare l'esecutivo nel mezzo del quarto anno di conflitto. E nell'assenza di una ragione chiara, le ipotesi si sprecano sui media ucraini. C'è chi ipotizza che la mossa serva a consolidare le forze in vista di possibili elezioni autunnali, mentre altri ipotizzano che il rimpasto di governo sia dovuto alle indagini giudiziarie che rischiano di travolgere Sviridenko. E infine c'è chi considera questa mossa una copertura per rimuovere senza troppo clamore il popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che Zelensky considererebbe un pericoloso rivale. Per saperne di più, quindi, dovremo attendere i prossimi giorni e la nomina del nuovo governo e quella dei nuovi capi delle forze di sicurezza.
L'ondata di calore che si è abbattuta sull'Europa, in Francia, ha ripercussioni anche sulla produzione di energia elettrica, sta infatti incidendo sull'operatività delle numerose centrali nucleari. Centrali nucleari del paese. I dettagli ce li fornisce da Parigi Annalisa Cappellini.
La Francia boccheggia e con lei le sue centrali nucleari, fiore all'occhiello dell'indipendenza energetica francese. L'ondata di calore che da giorni stringe nella sua morsa quasi tutto il territorio nazionale non risparmia i fiumi. La temperatura aumenta e per limitare l'impatto termico sugli ecosistemi acquatici, le centrali nucleari non possono più utilizzarne le acque per raffreddare gli impianti. Così EDF, che gestisce le centrali francesi, è stata costretta a spegnere 3 reattori e a ridurre la potenza di altri 8. Una situazione che potrebbe avere serie conseguenze sulla produzione di elettricità nel paese. La Francia possiede 57 reattori nucleari, che forniscono circa il 70% della produzione nazionale di energia elettrica. Parigi non nasconde una certa apprensione su questo tema. Le autorità infatti hanno deciso di concedere una deroga alla centrale di Bugey, a circa 100 km da Ginevra, che potrà ancora utilizzare le acque del Rodano per raffreddarsi anche in caso di sforamento dei limiti consentiti dalla legge, garantendo così la sicurezza della rete elettrica, nonostante i possibili impatti ambientali.
Veniamo alla Svizzera, cominciamo dai fatti di sangue della scorsa settimana in Ticino, a Faido e Leontica. Oggi si attendono nuovi dettagli, alle 15 a Bellinzona si terrà infatti una conferenza stampa delle autorità, potrebbe fornire risposte ad alcune domande rimaste aperte su quello che appare come il terzo femminicidio nel canton Ticino dall'inizio dell'anno. Ricordiamo che una donna è stata uccisa giovedì con un'arma da fuoco all'ospedale di Faido e che il giorno successivo il presunto autore, l'ex marito, è morto nell'esplosione di una casa leontica in Valle di Blenio, nella quale sono rimasti feriti 3 agenti di polizia. In Svizzera la cocaina è ovunque, il suo consumo è esploso o si è banalizzato, lo rivela un'inchiesta della NZZ am Sonntag, che ha seguito le attività quotidiane di alcuni agenti di polizia che si occupano di stupefacenti a Zurigo, San Gallo e Aarau. Aaron Guidotti.
Quantità enormi a prezzi modici. I sequestri di cocaina delle polizie cantonali mostrano quantità impensabili fino a pochi anni fa. Anche piccoli spacciatori, i cosiddetti pesci piccoli, possono tenere fino a 2 kg di cocaina in casa e il prezzo negli ultimi 4 anni è più che dimezzato, passando da 45.000 a 15-20.000 franchi al chilo. E la droga non è più confinata ai margini. Se la punta dell'iceberg sono i tossicomani che vediamo in strada resi sempre più aggressivi dal crack, la cocaina, nella sua forma da sniffare, è diffusa in tutte le fasce della società, anche tra professioni insospettabili. Secondo Addiction Swiss, l'ultima stima sul numero di consumatori indicherebbe 150.000 persone, ma sarebbe molto sottostimata vista la chiara esplosione degli ultimi anni. Ma come entra tutta questa cocaina in Svizzera? Arriva nei porti del Mediterraneo, dove carichi provenienti dal Sud America entrano quasi indisturbati per poi essere trasportati via terra da gruppi criminali, principalmente serbi e albanesi, che gestiscono la logistica come vere aziende con ruoli strutturati, autisti, magazzinieri e contabili. Una volta in Svizzera la distribuzione avviene tramite reti di piccoli corrieri facilmente sostituibili, mentre la vendita al dettaglio si sposta sempre più su Instagram, Snapchat e consegne a domicilio, rendendo il sistema capillare, anonimo e difficile da colpire. Per questo motivo agenti e investigatori chiedono più risorse e che la cocaina diventi un tema di società.
Tra circa un mese, settimana più, settimana meno, nella Svizzera tedesca sarà già il momento di tornare in aula per allievi e insegnanti. E per questo nuovo anno scolastico si ripropone il tema della penuria di docenti. La situazione è questa volta meno allarmante rispetto al passato, ma nuovamente non ci saranno abbastanza docenti diplomati per tutte le classi. È il caso per esempio del Canton Berna, dove si è appena conclusa una settimana intensiva di preparazione proprio per chi insegnerà senza avere una formazione specifica. Ce ne parla Monica Fornasier.
Ogni estate la stessa domanda. Ci saranno abbastanza insegnanti per tutte le classi? Quest'anno la risposta è probabilmente sì, anche se non tutti saranno docenti formati. E allora come arrivare comunque pronti in aula? Nel Canton Berna la scorsa settimana 72 futuri insegnanti senza diploma hanno partecipato a un campo estivo. Sono persone con percorsi formativi di vario genere svolti in ambiti molto diversi, ma con un comune denominatore. Hanno trovato lavoro come insegnanti, spiega ai microfoni di SRF Simone Sturm dell'Alta Scuola Pedagogica di Berna, che li ha seguiti per tutta la settimana. L'obiettivo è che abbiano familiarità con il programma scolastico e con i materiali didattici, che sappiano collaborare con i genitori e inserirsi efficacemente nel corpo docente. Alla fine, la priorità assoluta, assicura Simone Sturm, resta un insegnamento di buona qualità. Ma c'è chi è molto critico, come Dagmar Rösler, presidente dell'Associazione Mantello degli insegnanti della Svizzera tedesca. Particolarmente scettica. Si segue un corso intensivo di una settimana, dice, e poi si pensa di saper insegnare. Un campo estivo può aiutare a ripartire dopo le vacanze, ma non può sostituire una formazione, a prescindere dal settore, che si tratti di fare l'autista, di autobus o il fisioterapista. Questo aspetto non viene mai messo in discussione negli altri ambiti. Mi chiedo quindi perché non debba essere considerato imprescindibile quando si lavora con bambini e ragazzi. Ciò sminuisce la nostra professione. Diversa invece la situazione nel Canton Zurigo, in passato confrontato con una penuria di docenti. Qui, a partire da questo nuovo anno scolastico, chi non ha ancora il diploma non può essere assunto.
È un'esperienza del tutto speciale quella che stanno vivendo 10 aspiranti astronauti nelle viscere delle montagne ticinesi, nella fortezza del massiccio del San Gottardo. Da ieri e per 15 giorni simuleranno la vita all'interno di una base lunare, come ci racconta Michele Trefogli.
La missione si chiama Asclepios, nome ispirato alla figura greca venerata come dio della medicina e della salute. Non a caso, come racconta la vicepresidente della missione, Michelle Pahud.
Gli astronauti sono molto nervosi ma anche molto contenti di partecipare a questa fantastica missione. Si sono preparati molto, hanno più di un anno di allenamento fisico e mentale alle spalle.
Nella fitta rete di gallerie della fortezza del San Gottardo, il Politecnico Federale di Losanna ha trasferito armi e bagagli del suo Space Center. E i 10 aspiranti astronauti ci rimarranno per 2 settimane, come ci spiega Amber Baxter, co-direttrice della missione.
We are a student-run analog mission.
La nostra missione simulerà i viaggi nello spazio, in questo caso di 2 settimane verso il polo sud della Luna. Vogliamo avvicinarci il più possibile a ciò che sarebbe un vero viaggio sulla Luna e dare agli studenti la possibilità di imparare qualcosa.
Fra di loro, Ioana Dimitrova.
Per le prossime 2 settimane sarò dentro la base, isolata da tutti, senza contatti con l'esterno. Io e i miei compagni di missione faremo esperimenti scientifici, ma potremo sicuramente anche divertirci tutti insieme.
Le porte della fortezza saranno aperte ai visitatori, che potranno curiosare e saperne di più su un progetto che è unico nel suo genere.
È il momento dell'attualità sportiva, noi torniamo fra un'ora.